grazie per essere qui. Abbiamo pensato di organizzare questa serata come, diciamo, seguito di quello che abbiamo già fatto poche settimane fa in occasione del 9 maggio e della ricorrenza dei 70 anni della vittoria dell'Armata Rossa sul nazifascismo in Barraonda, come logica prosecuzione, visto che alcuni compagni sono stati nel Donbass con la carovana e con Noi Saremo Tutti e sono rientrati da qualche settimana e quindi ci possono portare notizie, diciamo, fresche da quanto sta accadendo nelle cosiddette repubbliche ribelli. Questa serata è organizzata da questo collettivo che da ormai qualche mese si trova qui in panetteria e che abbiamo battezzato recentemente Comitato Odessa 2 maggio in ricordo dei morti della Casa del Lavoro di Odessa, avvenuto appunto nel 2 maggio 2014, quando durante una manifestazione delle bande fasciste hanno sostanzialmente attaccato e poi incendiato la Casa del Popolo, appunto, dove ci sono stati decine di morti bruciati oppure finiti all'uscita della stessa Casa del Popolo. Noi da qualche mese, appunto, abbiamo avviato questo lavoro sull'Ucraina in specifico, ma che per noi è solo un momento, diciamo, di approfondimento. Il nostro è un collettivo che si propone, che tenta di approfondire alcuni temi legati all'internazionalismo e ci sembrava che nel panorama attuale quello dell'Ucraina fosse uno snodo piuttosto centrale sia per vicinanza all'Italia sia per le contraddizioni che un po' aveva messo in luce lo scontro in atto e sia anche per la rapidità con la quale settori importanti della popolazione del Donbass erano stati capaci di organizzare una resistenza che addirittura in alcuni momenti era diventata addirittura una resistenza offensiva nei confronti di quello che a tutti gli effetti era un esercito imperialista invasore come quello di Kiev. Quindi abbiamo provato a sviscerare l'argomento, abbiamo tentato cioè di capire senza caricare troppo dal punto di vista ideologico, diciamo, i contenuti del nostro lavoro. Ci siamo concentrati prima di tutto su cercare di capire quali fossero, diciamo, le ragioni di quello scontro in atto e qual è la storia di quel paese, quindi come si era potuti poi arrivare a una situazione di guerra come quella che appunto ancora oggi imperversa in quella regione. Quindi un gruppo di lavoro estremamente composito al suo interno, non necessariamente unito, diciamo, che manifestava le stesse tesi di partenza rispetto alla situazione in Ucraina, più in generale sulla questione dell'internazionalismo, ma che ha cercato di lavorare soprattutto recuperando gli strumenti dell'inchiesta. E quindi noi abbiamo provato ad approfondire alcuni aspetti che riguardavano la situazione ucraina, sviscerandoli in ogni aspetto in maniera molto approfondita. Quindi abbiamo cercato di dividere il lavoro sia da un punto di vista dell'analisi economica dell'Ucraina, da un punto di vista politico, quindi le trasformazioni che sono avvenute in particolare dopo la caduta dell'Unione Sovietica, e da un punto di vista sociale, cioè perché proprio in quella zona dell'Ucraina è nata questa resistenza che, come dicevo prima, poi si è manifestata attraverso l'organizzazione delle milizie popolari. E quindi abbiamo cercato di toccare questi aspetti sviscerandoli in ogni loro passaggio. Il prodotto finale di questo lavoro, la faccio breve, è un documento che all'inizio doveva essere un breve documento, diciamo, ci eravamo proposti l'idea di contenerlo in poche cartelle, ma che in realtà poi ci è sfuggito di mano, ma direi che ben venga in questa occasione. Ci è sfuggito di mano perché in realtà è diventato un documento che supera ampiamente le 100 pagine, per cui probabilmente, anzi sicuramente, entro prima dell'estate, prima di agosto, diventerà un vero e proprio libro che cercheremo poi di diffondere in tutte le realtà di movimento, in tutte le realtà dei compagni. Questa sera ne abbiamo qua qualche copia cartacea, proprio perché siamo in fase di impaginazione, quindi il documento è finito, stiamo proprio operando le ultime correzioni e l'impaginazione, appunto. A noi quello che interessava non era esclusivamente cercare di capire, diciamo, che cosa è successo e che cosa sta accadendo in questo momento in Ucraina. L'aspetto che a noi poi più interessava, anche come collettivo di studio e collettivo anche, diciamo, politico, era quello di provare a capire che tipo di riflessi poteva avere quello che sta accadendo in questo momento in Ucraina qua da noi in Italia. Cioè, ancora una volta, che tipo di insegnamenti ci lasciava e ci lascia l'esperienza ucraina, così come anche altre esperienze internazionaliste che in questo momento sono all'ordine del giorno. Pensiamo ovviamente a Kobane, piuttosto che a quanto sta accadendo in Palestina. I bombardamenti di questi ultimi giorni dimostrano di quanto sia sempre caldo quel fronte. Quindi quello che a noi interessa capire è questi compagni, questi lavoratori che nel Donbass, perché quello che noi siamo riusciti a capire, diciamo magari un po' maldestramente, però direi che ci siamo arrivati senza neanche troppa approssimazione, questi lavoratori che nel Donbass hanno deciso a un certo punto di impugnare le armi e di passare, diciamo, all'azione, come dice in un'intervista il comandante Markov, che è il comandante di un'unità all'interno della brigata Prizrak, dell'unità 401, che è 404, mi correggo, no? Scusate, 404, che è un battaglione internazionalista composto quindi quasi esclusivamente da combattenti che arrivano da altre regioni, da altri stati, che ha ad esempio il comandante Markov è russo. Come diceva lui in un'intervista, noi abbiamo aspettato, quando dopo aver visto quello che era accaduto ad Odessa, noi abbiamo atteso che dal Partito Comunista Ucraino arrivasse un'indicazione, ma questa indicazione non arrivava mai e di conseguenza a un certo punto abbiamo capito che come comunisti, stante quelle situazioni, si deve a un certo punto agire, e noi abbiamo agito. All'inizio eravamo in addirittura poche unità, poche decine, diciamo, di militanti, di combattenti, dopodiché una volta che abbiamo iniziato ad organizzarci, una volta che abbiamo trovato il sostegno della popolazione anche locale, il nostro battaglione ha iniziato a contare centinaia di soldati in armi. Una nostra compagna è stata per circa 20 giorni nel Donbass, ha potuto conoscere da vicino la brigata Prizrak, quindi questa brigata fantasma. Prizrak significa fantasma, proprio perché secondo il governo ucraino questa brigata era stata completamente annientata da un bombardamento, e quindi dicevano i comandanti della Prizrak: se ci hanno annientato, evidentemente non esistiamo e quindi siamo dei fantasmi, da qui il loro nome. Quindi abbiamo potuto conoscere, attraverso il lavoro che è stato svolto anche da questa nostra compagna, abbiamo potuto conoscere da vicino come è organizzata questa brigata, quali sono le sue regole interne, quali le sue tendenze politiche, quali le sue inclinazioni ideologiche. Nel testo noi parliamo ampiamente del fatto che in quelle regioni, ad esempio, alcune parole d'ordine che noi decliniamo in un certo modo lì assumono un valore un po' diverso. Poi presenterò Giacomo, che a sua volta è stato ancora più a lungo in quelle zone, e ci potrà confermare o meno quello che sto dicendo. Concetti come antifascismo, nazionalismo, lotta contro gli oligarchi, lì a volte si declinano magari in forme che a noi appaiono meno chiare, meno definite. Riuscire a concepire il fatto che sulla divisa di un soldato ci possa essere lo stemma di San Giorgio e al tempo stesso la falce e martello può magari far storcere il naso a qualcuno. In realtà è il prodotto, diciamo, dello sviluppo storico della lotta di classe in quei posti e di conseguenza, per quanto ci riguarda, a noi è subito apparso chiaro che comunque quella era un'esperienza interessante da un punto di vista di classe, che quindi andava approfondita in questo senso. Riportando quindi in Italia poi il dibattito e provando quindi a confrontarci con gli altri compagni. Quindi, ripeto, l'aspetto fondamentale è capire com'è possibile che nel giro di pochi mesi, perché tutto sommato sono stati pochi mesi, dei lavoratori che erano minatori, metalmeccanici, gente, operai che lavoravano nella grande industria di quelle zone, autisti, ma anche professionisti, tecnici, in pochi mesi siano stati capaci, come dire, di prendere le armi e di passare all'azione. Questa è una domanda che ci siamo fatti. Evidentemente a volte, diciamo, esistono dei momenti di accumulo dello scontro per cui questi passaggi non sono il prodotto semplice, come dire, dell'accumulazione di un lavoro politico, ma a volte esplodono e tracimano rispetto magari a chi questo lavoro politico l'aveva fatto per decenni. Se pensiamo al fatto che è stato del tutto assente per tutto questo tempo la funzione e il ruolo del Partito Comunista Ucraino, no, al di là del fatto che era, diciamo, un partito che aveva ampiamente tradito nei decenni precedenti allo scontro i lavoratori dell'Ucraina, però resta il fatto che evidentemente questi lavoratori si sono trovati di fronte a delle condizioni materiali che gli hanno fatto vedere solo una direzione, e come spesso accade in queste circostanze la velocità, diciamo, della lotta assume appunto un ritmo che come dire, precede la nostra stessa capacità di concepirla, di pensarla e di comprenderla, e invece poi c'è chi riesce a comprenderla e quindi riesce a organizzarsi all'interno di quelle lotte. Purtroppo la situazione in Ucraina, come forse saprete, è in rapida evoluzione, nel senso che se, come ci era stato detto appunto anche attraverso delle interviste, fino all'autunno del 2014 sembrava quasi che la resistenza fosse in grado appunto di attaccare l'esercito ucraino secondo un obiettivo che poteva essere da un lato quello della creazione di uno stato molto ampio, appunto quello della Novorossia, o addirittura, secondo, diciamo, le aspettative più ottimistiche, quello di arrivare fino in Ucraina per creare poi una federazione ucraina ancora legata alla tradizione dell'Unione Sovietica. Oggi, dopo, diciamo, l'intervento dei grandi potenti che hanno cercato di mettere il loro cappello su quello che sta accadendo in quelle zone, la situazione è molto più difficile e complicata. Noi facciamo questa serata dopo che pochi giorni fa il comandante in capo della Brigata Prizrak, Alexei Mozgovoi, è stato ucciso insieme ad altri quattro compagni, insieme ad altri quattro miliziani, in un attentato avvenuto poco fuori Lugansk, se non mi ricordo male, o Alchevsk, adesso non...
Tra Lugansk e Alchevsk.
Ok. È saltato prima su una mina il suo SUV su cui viaggiava, forse lui è morto subito, gli altri che ancora erano vivi sono stati finiti a colpi di fucile mitragliatore. Era il secondo attentato che Alexei Mozgovoi subiva, il primo era andato storto. Ancora qui Giacomo prima mi parlava del livello di sicurezza estremamente alto che c'era intorno ad Alexei Mozgovoi, quindi non ci sono certezze su chi possa in questo momento aver compiuto questo attentato. Ci sono ovviamente varie ipotesi, da degli incursori ucraini fino a un regolamento di conti all'interno dei nuovi organismi politici di Lugansk, però questa cosa a noi non interessa approfondirla, nel senso che ha una sua importanza, ma è inutile in questo momento fare illazioni e dietrologia. Ciò che è certo è che con Alexei Mozgovoi scompare una figura estremamente importante, un comandante militare molto importante, molto carismatico. Ci sono altre figure di prima importanza in questo momento all'interno della Prizrak, per cui probabilmente non c'è da temere che ci sia, come dire, uno sbandamento della brigata. Però con Mozgovoi se ne va veramente un personaggio importante, un personaggio che tra l'altro aveva organizzato recentemente il forum degli internazionalisti proprio proprio a Lugansk e che aveva subito il boicottaggio appunto da parte delle autorità politiche delle autorità politiche di Lugansk, quindi certamente un personaggio inviso a quel nuovo potere politico, inviso perché la sua brigata non si accontentava, come dire, di creare un nuovo piccolo stato rientrante nell'orbita russa, ma invece riteneva che i conti andavano regolati ad esempio anche con gli oligarchi che in quelle zone continuano, come dire, a mantenere le loro posizioni di potere. Quindi noi abbiamo pensato senza dubbio che questa serata la dedichiamo a Alexei Mozgovoj e anche agli altri compagni che sono caduti con lui in questo attentato, e per noi è un impegno a proseguire il nostro lavoro. Questo è solo un momento, dicevo, quello dell'Ucraina. L'impegno del nostro collettivo è poi di trovare lo spunto per poter approfondire, riportandolo in Italia, i temi dell'Ucraina, per legarli ai tanti altri fronti di lotta internazionalista e antiimperialista che in questo momento si stanno aprendo nel mondo. Vicino a me c'è Giacomo, che fa parte appunto di Noi Saremo Tutto, è appena rientrato da qualche settimana dal Donbass, ha potuto stare a stretto contatto con la Prizrak, ha potuto conoscere molto bene quella realtà e quindi ci potrà raccontare ancora più nel dettaglio quello che io qua ho solo abbozzato. Noi Saremo Tutto, tra l'altro, molto più rapidamente di noi, aveva fatto un libretto qualche mese fa, qua ce ne sono delle copie, che è una raccolta di interventi e scritti di quei compagni che erano già stati nel Donbass o comunque avevano già fatto una prima escursione, diciamo, in quelle zone un annetto fa, e che oggi sono ancora una volta tornati. Quindi qui dentro c'erano già delle riflessioni che precedono una serie di eventi che poi sono seguite, come ad esempio gli accordi di Minsk. Quindi io a questo punto sto zitto, lascio la parola a Giacomo, e poi ovviamente, così come la serata noi l'abbiamo pensata anche per lasciare spazio a tutte le domande che eventualmente ci saranno da parte dei compagni, per approfondire eventualmente tutte le cose ancora un po' dubbiose o nebulose che ci possono essere.
Io ringrazio per l'invito e penso che il lavoro che state facendo a Milano sia assolutamente prezioso, perché riflettere su quello che accade al di là dei perimetri della penisola italiana è un fatto quasi più unico che raro nel quadro complessivo del movimento, in particolare per quanto riguarda quel quadrante politico-culturale, diciamo così, post-sovietico, e nello specifico su quello che è avvenuto in Ucraina dal novembre, non dell'anno scorso, due anni fa, con la cosiddetta Euromaidan, fino a, diciamo così, le accelerazioni, il colpo di Stato, Odessa, l'inizio dell'operazione ATO, l'autodeterminazione delle repubbliche fino ad adesso. Quindi per me, per noi, il lavoro che state fatto, che avete fatto, che farete, è prezioso e quindi è fondamentale, perché appunto c'è una lacuna complessiva di studio barra riflessione che anche noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare. Spiego brevemente, diciamo così, il progetto Non un passo indietro, che ha portato due persone, poi tre, poi insieme alla carovana antifascista cinque persone di Noi Saremo Tutto, collaborano con Noi Saremo Tutto in Donbass, per chiarire. Poi dopodiché sarebbe più piacevole se ci fosse più che una narrazione, perché chi vi parla non è un esperto narratore, è impossibile condensare quello che si è vissuto, attraversato, riflettuto per due mesi abbastanza intensamente, appunto perché penso che queste iniziative qua servono come vettore di un dibattito che può essere anche aspro su alcuni aspetti controversi e problematici appunto di quel quadrante. Come compagni appunto abbiamo seguito con una certa attenzione da Maidan quello che si stava sviluppando lì, e ci sembrava un laboratorio politico in cui c'erano alcune dinamiche che venivano incredibilmente accelerate, no? Sulla scorta di pressioni dell'imperialismo statunitense, ma anche di quello europeo, si determina nel giro di qualche mese un vero e proprio colpo di Stato con un'alleanza inedita, però foriera purtroppo di possibili sviluppi tra oligarchi in senso stretto e forze neonaziste, come non si vedeva al di là dei regimi storici fascisti sopravvissuti alla Seconda Guerra Mondiale dal colpo di Stato dei colonnelli in Europa. E quindi è un fatto assolutamente macro. Rispetto a questa cosa qua, diciamo, il movimento che per anni ha visto nell'antifascismo l'alfa e l'omega dell'attività politica ha predicato e praticato, più predicato che praticato, l'antifascismo, e aveva seguito lo sviluppo quasi molecolare delle formazioni della nuova destra, c'è un silenzio assordante oppure il fatto di non valutarlo come un fatto epocale, come in realtà è stato. Poi le dinamiche sono accelerate perché comunque già a Ramadan era chiaro chi orchestrava cosa, la forte attività visceralmente anticomunista e anti movimento dei lavoratori e la direzione in cui si andava. Questa cosa è diventata, diciamo così, assolutamente chiara e evidente a tutti, chi volesse avere un minimo di onestà intellettuale per valutarla, con Odessa il 2 maggio e poi con di pochi giorni precedente, ma in realtà c'è stato un'escalation, l'inizio dell'operazione ATO e l'inizio della resistenza vera e propria in quello che è il Donbass come realtà geografica, Novorossa, se vogliamo dare una coloritura politica. Quindi questo è un po' quando appunto le iniziative che hanno fatto i vari compagni in tutta Italia, molto generose, sono rimaste sempre sotto traccia, abbiamo accolto positivamente però anche abbastanza stupiti il fatto che la banda Bassotti, che è un gruppo musicale di compagni, che ha fatto esperienze simili però in contesti in cui l'attività internazionalista aveva anche un determinato peso in generale nel dibattito e nella pratica del movimento, ha lanciato un po' il cuore oltre l'ostacolo e ha organizzato una carovana antifascista nel Donbass. Noi abbiamo deciso di partecipare anche perché ci sembrava un'occasione interessante di poter cercare di varcare un confine che poi non siamo riusciti a varcare, tranne piccole delegazioni. Alcuni di noi, tra cui io, siamo rimasti un pochino di più a Mosca e abbiamo soggiornato successivamente un poco di più per capire un po' quello che si muoveva all'interno. Non vi sto a fare una descrizione che poi è trapelata attraverso i report, le discussioni che abbiamo avuto anche qua, più o meno le cose conosciute, però dopo quell'esperienza lì abbiamo deciso che era importante andare in Donbass per motivi logistici abbastanza intuibili. Non si poteva fare una carovana con tutte le difficoltà della gestione, anche perché comunque si va in un contesto di guerra, quindi non tanto e solo per la sicurezza propria, che comunque viene messa in discussione, ma quanto il carico che può ricadere sulle stesse milizie di andare lì. Abbiamo lanciato questo progetto. Il progetto aveva alcune finalità che in parte sono state compiute, in parte ancora sono da compiere. Uno, prendere un legame diretto con quelle che erano le espressioni della resistenza senza passare per mediazioni, filtri o quello che è, diciamo così, ciò che si evince dal mare magnum di internet. Due, parlare direttamente con i componenti delle milizie e con le persone lì, stando, vivendo al loro fianco, sebbene in maniera transitoria, senza fare finta di essere cittadini novorossi, perché comunque siamo andati lì e siamo tornati, e cercare di appunto fare un lavoro di inchiesta sull'internazionale di prima mano, e in parte anche lanciare un messaggio politico, perché comunque valutiamo che tutto quello che è successo già all'interno del momento di maggiore disgregazione dell'Unione Sovietica, quindi negli anni 80, è stato più decifrato con categorie loro da quella che è stata poi la destra che potremmo chiamare il fascismo anti-atlantico, dalla nouvelle droite francese a livello intellettuale, ma anche basta i cascami del terzo posizionismo, che hanno sempre, da qualche anno, hanno un ruolo ormai, se non principale, molto importante, cosa che non avevano in contesti in cui si aprono contraddizioni di stampo aggressione militare, resistenze belliche e quant'altro. Se pensiamo quello che è l'importanza che hanno avuto i cosiddetti rossobruni rispetto all'aggressione alla Siria o al Libano, ecco, questa cosa è stata decuplicata rispetto al Donbass, tanto che ci sono dei militanti neofascisti italiani che combattono tra le file della resistenza novorossa, e ci sono invece militanti fascisti che combattono nelle file dei battaglioni punitivi. E quindi sembrava importante anche vedere queste cose qua. Brevemente, noi siamo stati quasi due mesi, dal 25 marzo al 15 maggio, tranne un paio di giorni, a Rostov, in Donbass, nella Repubblica Popolare di Lugansk, quindi nella parte settentrionale, quasi esclusivamente, tranne un periodo a Lugansk, ospiti della Brigata Prizrak, che è la brigata di cui parlava prima il compagno, in differenti città che vengono controllate da questa milizia, più volte, tre volte al fronte, e la maggior parte del tempo in questa base, che è un'ex prigione sovietica espugnata dalla brigata nel dicembre scorso alle forze del governo di Kiev, che era una base avanzata proprio a ridosso di Debaltseve, che è l'ultima conquista militare importante che ha fatto prima dell'ultimissimo periodo la resistenza novorossa. E appunto abbiamo fatto questo lavoro di inchiesta, che poi le domande e la discussione si approfondirà, qui abbiamo visto appunto, abbiamo cercato anche nei 13 report scritti e 9 fotografici di cercare di riflettere su quello che vedevamo, le interviste che facevamo. Poi le interviste, vi dico, c'è stata, e lo sa, le persone non hanno difficoltà a parlare, hanno però difficoltà a farsi riprendere, hanno difficoltà semplicemente a registrare la voce, sono persone molto disponibili. Naturalmente, assolutamente l'immagine dell'occidentale, al di là degli stereotipi che si hanno sugli italiani, che sono abbastanza risibili per noi, però sono di coloro che portano la guerra o di figure che falsificano la realtà. Non è tanto il quadro, grazie appunto, diciamo così, alla scorta della brigata, siamo riusciti a parlare con i miliziani, quindi non solo con quelli che dirigono la resistenza della brigata, sia la popolazione civile. E appunto, come diceva prima lui, una buona parte sono volontari giunti da tutta l'area dell'ex Unione Sovietica. Una parte consistenza è fatta da soprattutto ex minatori, ex lavoratori dell'industria pesante, dei posti che vengono controllati dalla Prizrak. Come si diceva prima, la leggenda che ci ha raccontato un miliziano, che è sempre una parte di verità, però all'inizio della Prizrak erano 30 persone con 6 fucili automatici, e adesso controllano una parte importantissima del fronte dei confini al nord, sopra Kirovsk, diciamo così. E per i posti che controllano praticamente sono in retroterra, sono, diciamo così, coprono in fianco un'altra città molto importante che è Starkano, controllata dalle milizie cosacche, e sono stati coloro che sono entrati per primi a Debaltseve, l'ultima grossa conquista militare, e al Chesk, comunque, che è una città importante. Durante appunto questi mesi siamo stati più volte al fronte. Abbiamo assistito a vari aspetti della vita civile, tra cui il festeggiamento del 1° maggio, il giorno della vittoria, il 9 maggio, sia dal Chesk sia a Lugansk e quant'altro. Purtroppo, tornati a qualche giorno dal nostro ritorno, abbiamo appreso la notizia della morte del comandante, della portavoce e di altri tre compagni, tra cui il capo della scorta, che tra l'altro conoscevamo tutti, e di altre persone civili che sono rimaste, diciamo così, uccise all'interno di questo attentato. Ho poco da dire sull'impostazione, perché chi mi ha preceduto praticamente ha un'impostazione speculare a come abbiamo affrontato la nostra cosa, cioè noi non ci interessava diventare degli specialisti, anche se era necessario un grado di approfondimento, perché manca quella parte di dibattito, di ricerca, di articolazione di un discorso. Non ci interessava fare solo del giornalismo indipendente, però comunque notavamo che, tranne qualche contributo più unico che raro, non c'era il tentativo di di avere delle notizie di prima mano, cioè di fare inchiesta in modo diverso, però sempre inchiesta era, e che c'era un ponte che doveva essere costruito del tutto, cioè ricominciare dal grado a zero, con un'espressione comunque interessante del panorama della resistenza antiimperialista per il laboratorio politico dell'Ucraina, per l'orientamento politico complessivo delle persone, quindi non solo la loro formalizzazione in organizzazioni militari e politiche, e per, diciamo così, anche la composizione sociale, che è un fatto assolutamente importante rispetto a che compagni immagino abbiano approfondito più che bene del Donbass a livello secolare. Quindi questa era la cosa. A noi ci interessava, appunto, da questa esperienza qua, noi vorremmo trarne, appunto, i reportage che sono stati fatti. In realtà sono stati degli appunti di viaggio che verranno sviluppati in maniera strutturata, senza dover stare a delle condizioni di soggiorno, come potete immaginarvi, ai tempi sempre molto stretti, per cercare, non dico in just in time, però abbastanza costantemente, di informare i compagni e le compagne di quello che succedeva qua, e quindi un'elaborazione più complessiva in cui alcuni nodi saranno senz'altro i materiali tradotti in italiano del forum dell'8 maggio internazionale che si è tenuto al CES, grazie appunto alla Brigata Prizren e a Mosgovoi, perché alcune parti dell'autorità della Repubblica Popolare di Lugansk non hanno dato il permesso per farla a Lugansk, e delle altre riflessioni, tra cui una parte di approfondimento su questa, diciamo così, simbiosi nefasta tra alcune correnti politico-ideologiche di quello che è il vasto gamma di dottrine politiche del pensiero, diciamo così, sovranista post-sovietico di stampo reazionario, e componenti sempre più consistenti del fascismo antiatlantico, anche italiano. Io tendenzialmente mi fermerei qua dicendo solo una cosa: a noi questa esperienza ci è servita, appunto, perché comunque ha permesso di... cioè permette... ah, non l'ho detto, scusate, cosa... anche cercare di fare un documentario audio-video di quello che è stato attraverso le interviste, le cose che abbiamo filmato e quant'altro, però sempre come strumento, diciamo così, più che come fine in sé. La cosa che volevo dire, appunto, che noi abbiamo fatto questa cosa qua per i motivi che ho spiegato, e non riteniamo, appunto, come diceva anche il compagno prima, nel senso che è un aspetto di una resistenza più ampia che ha un valore se e solo se rapportato a quello che facciamo qua nel ventre della bestia. Questo non ci interessava, non, diciamo subito che noi non vediamo nella Novorossia la proiezione dei nostri desideri, perché non è in atto la costruzione lineare di una società differente, nel senso, perché il quadro è ben più problematico e complesso, anche se sono delle tendenze che vanno in quella direzione lì. Non ci interessava fare i fan della una resistenza, cioè i supporter sì, però come appunto si diceva qua la sera prima che parlavamo, concluso questo ciclo di lavoro dovremmo pensare, cercando di tornare là magari la prossima primavera, anche un progetto, diciamo così, che fosse un attimino più inclusivo e che magari desse anche un altro tipo di mano. Non siamo stati assolutamente in competizione con quella che è stata la seconda carovana antifascista, perché uno sarebbe stato veramente stupido, anche se non ci ritroviamo in toto in quel tipo di impostazione, perché comunque, nonostante abbia avuto un ruolo più che positivo per l'aiuto materiale portato, per l'attenzione che ha posto, per le delegazioni internazionali interessanti, dal quadrante iberico a quello greco ad altri, però appunto noi non vorremmo farci mettere nell'angolo e diventare gli esperti del Donbass, perché ci siamo innamorati di quel pezzetto di terra che è 250 km quadrati, né più di meno, ma cercare di che questo serva come strumento per rilanciare una pratica antiimperialista che in alcune appunto, per quanto riguarda alcune porzioni di territorio del globo, non è stata percorsa al grado zero. Io mi fermerei qua perché sennò inizio con ore e ore di racconto e non ha senso.